Presento il tema e poi andiamo a leggere i versetti chiave di oggi. Allora, presento il tema di oggi, del messaggio di questa mattina, chiedendovi, facendomi una domanda. Chi ha mai usato la parola pittima? Chi l'ha pensato di qualcuno? Chi se l'è sentito dire? Chi l'ha letto da qualche parte? Pittima, sai cos'è una pittima? Chi lo sa? Qualcuno ride anche di gusto. Chissà chi è una pittima? Non vittima. La pittima, diciamo, è il bersaglio. La vittima è il bersaglio della pittima. Allora, la pittima è una persona lamentosa, uggiosa, che ti fa pesare sempre le cose, che ha sempre qualcosa da dire, che punta il dito. Ma da dove viene? Da dove viene pittima? In realtà ha a che fare con la storia della Repubblica Marinara di Venezia, in maniera particolare, ma anche di Genova. Ma ci sono riferimenti alla pittima anche, a Napoli. Ma persino Pirandello, spesse volte usava il termine pittima, l'agrigentino Pirandello. Quindi in tutta Italia anticamente si parlava di pittima, ma in particolare Venezia, che ci dà i maggiori dettagli sulla storia di questo lavoro, che non so quante persone fossero contente di fare. Chi era la pittima? Era una persona autorizzata dai dogi a Venezia, dal governo altrove, una persona autorizzata a seguire i debitori. Era una forma di stalker legale, di stalking, scusate, legale praticamente. Una persona autorizzata a seguire i debitori per ricordare al debitore pubblicamente che doveva pagare. Ma ti immagini una cosa del genere? Tu avevi contratto un debito, ti seguiva dalla mattina alla sera la pittima. E pare fosse mascherata, pare vestisse di rosso, con un mantello rosso. Qualcuno che ti seguiva e ti ricordava: guarda che tu hai un debito, ricorda che devi pagare tot. Una persecuzione. E non potevi fare niente perché era legale. Non potevi picchiare la vittima, non potevi reagire perché era legale. Quella persona si occupava di recupero crediti praticamente, nella maniera dovuta concessa all'epoca. Lo sai che hai delle pittime? Lo sai che ancora oggi c'è qualcuno che ti segue ricordandoti i debiti, ricordandoti quello che hai fatto, dove hai sbagliato, ricordandoti che sei in una posizione di debito. Devi pagare. Abbiamo almeno tre pittime. Voglio leggere dei versetti con voi che parlano della prima pittima. Perché ridete? Poi me lo dite, poi me lo dite. Quando facevamo due riunioni eravate tutti dislocati, no? Messi a scacchiera. Ed era diverso pure per me, era diverso. Adesso che vi ho tutti davanti, una bellissima scena che ho davanti, sempre bella, ma ancora più bella la scena dal momento che siamo tutti quanti insieme. Allora, prima Giovanni 3, versetti 20 e 21, la prima pittima. E da lì il titolo: dita puntate o mani tese? C'è un approccio, c'è l'altro approccio davanti a questo dato di fatto, che siamo accusati. E noi come reagiamo? Che facciamo verso gli altri? Visto che le vittime ci sono e ci saranno sempre. Allora tocca imparare a reagire. Prima Giovanni 3, 20, 21, perché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio, eccetera, continua il brano. Quando il nostro cuore ci condanna, ci sono momenti in cui siamo accusati dal nostro cuore, possiamo dire dalla nostra coscienza. La vittima si basava su una reale posizione debitoria. La vittima non si inventava le cose nell'antica Venezia, o Genova, o Napoli, o altrove. La vittima agiva sulla base di un debito vero, reale. Così a volte il nostro cuore ci condanna in maniera giustificata. A volte mi sento male, mi sento in colpa, sto male dentro perché ho davvero peccato davanti a Dio. Sono in difetto davanti al Signore. A volte avere il senso di colpa, lacerarmi, tormentarmi dentro è naturale, perché ho sbagliato, perché ho detto quello che non dovevo dire, perché ho offeso il Signore, perché ho mancato di rispetto a qualcuno, non ho fatto il mio dovere. Altre volte però ci dice la Bibbia che i nostri sensi di colpa non hanno a che fare con la realtà. A volte i nostri sensi di colpa sono frutto di nostre elaborazioni, percezioni, punti di vista, anche visioni religiose. Certe visioni religiose perpetuano precisi sensi di colpa. E a volte lo si fa apposta, purtroppo, lo si deve dire. Ci sono movimenti, addirittura chiese, che speculano su questo, sui sensi di colpa che si creano volutamente nelle persone per manipolarle. Ora, sia che il senso di colpa sia connesso a peccati realmente commessi, sia che il senso di colpa sia qualcosa che produciamo noi senza ragione, il Signore qui in Prima Giovanni ci dice qualcosa di veramente importante. Anche quando il tuo cuore ti condanna, anche quando davvero hai sbagliato, Dio è più grande del tuo cuore, Dio è più grande dei tuoi sensi di colpa, Dio è più grande dei tuoi meriti. Grazie Signore per questo. Anche quando ho peccato, ho Gesù, ho un avvocato, ho un difensore, ho un tramite. In Cristo io sono assolto. Mi posso togliere di mezzo la vittima che mi segue, le accuse che vengono dalla mia mente, dalla mia coscienza, dal mio cuore. La prima vittima quindi sono io e la mia coscienza. Cioè io a volte inseguo me stesso, do la caccia a me stesso, a volte io pubblico me stesso. Altre volte la vittima sono gli altri. E quindi noi da vittima passiamo a vittima. Da accusatrice, accusatore, diventi l'accusato, l'accusata a volte. Ti ricordi la storia di quella donna accusata di adulterio, di cui ci parla il Vangelo di Giovanni? Quella donna che era stata trovata, era stata beccata, stava tradendo il marito, aveva una relazione extramatrimoniale. Quella donna viene accusata, il marito era stato coperto, questa è la giustizia umana, no? Dell'uomo, dell'altra persona, chiunque gli fosse, non c'è traccia. Del partner, dell'amante, come vogliamo dire, non c'è traccia. Sposato, non sposato, non conosciamo altro di lui. Di lei invece, presa a forza, trascinata letteralmente davanti a Gesù per dire: che facciamo a questa donna? Nell'Antico o Primo Testamento c'era una certa procedura, c'era una certa pena da eseguire, una certa condanna da ratificare. Tu Gesù che ne pensi? Cosa dovremmo fare a una donna infedele? A una moglie che ha tradito il marito? E Gesù cosa fa? Si mette a scrivere per terra, una prima, una seconda volta. nessuna risposta, tranne che Gesù dice, chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra, la prima pietra, l'inizio, l'addio, cioè della lapidazione. Chi di voi è senza peccato, dice Gesù, cominci l'esecuzione della pena prevista anticamente. Dal più anziano al più giovane se ne vanno tutti pieni di imbarazzo. Erano tutti peccatori. E quindi nessuno avrebbe potuto eseguire la pena. E chi avrebbe potuto giudicare una donna colta in peccato se lui stesso era nel peccato? Vedi che davanti a Dio siamo tutti uguali? Vedi che quanto è vero quello che la Bibbia dice, che tutti abbiamo peccato e quindi non ci meritiamo la salvezza, non ci meritiamo, nessuno merita di stare davanti al Signore. Tutti abbiamo peccato, dice la Bibbia, e siamo privi della gloria di Dio. Non possiamo stare davanti a Dio un giorno per i nostri meriti. Gesù poi, ricordando ancora la storia di Giovanni capitolo 8, dice alla donna: dove sono i tuoi accusatori? Dove sono le tue vittime? Dove stanno? Non ci sono più. Se ne sono andati, Signore. Se loro non ti condannano, figuriamoci io. Gesù dice, neanche io ti condanno, ma vai e non peccare più. Il Signore è contento dei tradimenti coniugali, no? Il Signore promuove le storie fuori dal matrimonio, le avventure, sessuali, eccetera, no. Il nostro corpo dovrebbe essere la casa di Dio. Dio non è favorevole al sesso al di fuori del matrimonio. Questo sia chiaro biblicamente. Secondo l'etica biblica è così. Questo per l'onore di Dio, questo per l'onore verso il nostro stesso corpo, questo per un discorso di onore, di rispetto verso la dignità degli altri. Perché tu hai valore davanti a Dio, anche gli altri hanno valore davanti a Dio. Perciò il Signore non promuove avventure, scappatelle, storie di una notte, eccetera, prove, test, come se si trattasse di test. No, no, no. Dio è per la fedeltà, Dio è per le cose serie. Dio è per la nostra massima valorizzazione, dignità. Gesù dice a quella donna, vai, io non ti condanno, la grazia, ma dice vai e non peccare più, non fare più queste cose. Io ti perdono, non c'è condanna, ma non fare più queste cose, dice Gesù a quella donna. Vedete l'equilibrio perfetto tra la grazia, tra la misericordia e la giustizia. Se fossimo stati noi, forse, o saremmo stati dalla parte della lapidazione, giustizia, spietata, implacabile, deve morire, queste cose sono intollerabili, oppure forse qualcuno si sarebbe messo dalla parte della sola misericordia. E che fa? Ma ormai, ma sai quante storie del genere ci sono? Ma sai, tanti oggi sono così faciloni, superficiali, anche nelle chiese. Gesù non è superficiale, Gesù non è buonista. Davanti a Dio l'adulterio è una cosa grave, è una cosa pesante, non si fa, non va bene. E noi non possiamo dire il contrario, altrimenti non sarei qui, altrimenti non userei la Bibbia come libro base per i miei messaggi, per i miei interventi. Ma io ringrazio Dio perché in Gesù c'è l'equilibrio perfetto tra la giustizia, tra la correttezza e la misericordia e l'amore. Ma a volte, parlando di dita puntate, a volte ci sono anche false accuse. Ci sono false accuse. Quante volte ti si addebitano cose che non hai fatto? Quante volte si racconta di te di cose inventate di sana pianta? E anche questi sono problemi seri. Le vittime non sono più legali, ma esistono ancora. Chi ti punta il dito, ti dice: hai visto? È sbagliato. Hai visto? Sei sbagliato. Sei sbagliata, perché per certe persone non si tratta di sbagliare, ma di essere sbagliati. Alcune persone non sono mai contente di te, non lo saranno mai, e se dai retta a loro è finita, la vita è finita. Se dai retta alle vittime di professione, come se fossero stati incaricati dal Doge o da un altro governo, è finita, perdi la testa. Se dai retta a chi si lamenta sempre, mugugna sempre, si lagna in continuazione, punta il dito verso tutti e non va bene niente, no, ma non andare lì, oh, ma quello, ma quella, lascia stare. Chi vive di maldicenza, di pettegolezzo, di critiche, chi vive di pane e gossip, lascia stare, lascia stare. A volte le vittime sono gli altri, ma tu ed io vogliamo essere quelli delle dita puntate o quelli delle mani tese? Dita puntate o mani tese? Questo è il titolo del messaggio di oggi. È questione di attitudine, è questione di scelta. Voglio puntare il dito? E quando punto il dito io mi sento ovviamente migliore degli altri. Quando io penso di poter accusare, vuol dire che io credo di essere inappuntabile. E sbaglio fortemente. Quando punto il dito mi sto ergendo a giudice, a censore, a esaminatore della vita degli altri, come per dire: questo, 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 non vanno bene nella tua vita. Mica sei io, sei me. No, è sbagliato questo davanti a Dio. Assolutamente sbagliato. La Bibbia ci dice di rivestirci di umiltà gli uni verso gli altri. La Bibbia ci dice che facciamo parte l'uno dell'altro. Questo è vero in famiglia, questo è vero a livello comunitario, di chiesa, questo è vero in ogni altra sfera della vita. Noi dobbiamo essere fratelli, sorelle, dobbiamo aiutarci. Dita puntate? Facile. Mani tese? Ci vuole un certo impegno. Ci vuole solo l'amore che Dio ci ha dimostrato attraverso Cristo. Per tendere la mano cosa vuol dire? Tendere la mano vuol dire venire incontro. Vuol dire, stiamo dicendo: guarda che è capitato pure a me, guarda che ho sbagliato pure io, ti aiuto, ti aiuto. Stamattina ho un forte mal di schiena, non so se dipende da un'intrusa che durante la notte si è messa accanto a me come un cuneo spingendomi verso il bordo. Non voglio dire di chi si tratta, chi era la bambina, però... A volte tendere la mano, a volte aiutarci, ci fa misurare con i nostri mal di schiena. Ma io aiuto te, ma c'è chi deve aiutare me, no? A volte ci sentiamo così o no, moralmente parlando. Ci vuole tanto amore, no? Ci vuole disponibilità. Non è facile aiutare l'altro, anche perché a volte chi chiede aiuto, chi dimostra o chi noi sappiamo aver bisogno di aiuto è in una situazione difficile, tante volte non ci sappiamo aiutare, a volte lottiamo contro noi stessi, no? Aiutare una persona in difficoltà, soccorrere qualcuno, non è facile. I soccorritori lo sanno bene, a volte ti prendi certi schiaffi. Chi soccorre qualcuno in mare, per esempio, deve prepararsi a degli schiaffi, a delle gomitate, perché la persona è nel panico. Tu vai per aiutare quella persona e le prendi. E magari ti finisce con 5-6 punti di sutura per fare del bene. Vigile del fuoco, idem. Tante volte aiutare gli altri costa. Portiamo i segni. Ma come, hai fatto del bene? un pastore che non c'è più, è col Signore, quando qualcuno gli andava a riferire di essere stato accusato, ferito, questo pastore faceva una domanda precisa a quella persona, a quel pastore, a quella collaboratrice, quel collaboratore. Senti, dimmi una cosa, quella persona che ti ha fatto del male, che ha parlato male di te, che ti sta sparlando, criticando nella chiesa, per caso gli hai fatto del bene? La prima domanda, per caso gli hai fatto del bene? Sì. Ecco. Perché fare del bene ci pone a volte in una posizione di vulnerabilità. Se tu non fai del bene, sei apparentemente invulnerabile. E chi ti fa del male? E chi ti tocca? Se tu non fai niente. No, 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 a volte anche se non fai niente, no? Come dicevamo, no? Le false accuse. Però il più delle volte, se tu fai del bene, allora sei attaccabile. Anche senza volerlo, dalla persona aiutata, da chi non ha capito, da chi non basterebbe neanche una conferenza stampa per spiegare le cose, 2 ore di dichiarazioni non basterebbero per alcuni, che comunque hanno le loro chiavi interpretative. L'ha fatto perché? Ah, io lo so, ah, te lo spiego io. Vittime. Se sei vittima di vittima, coraggio, come a volte amiamo ricordare, lo dice la Bibbia, la nostra fatica, quello che di buono facciamo per il Signore, non è mai inutile. Cit punto Apostolo Paolo. Siate saldi, fermi, incrollabili, perché la vostra fatica non è vana nel Signore. Lo dice un uomo, l'Apostolo, che ha faticato tanto, ha rinunciato a tanto, per amore degli altri, delle persone del suo tempo, delle chiese. Ma c'è un'altra vittima, questa credo che sia la più famosa, perché forse con difficoltà io mi autodefinisco vittima, accusatore di me stesso, addetto al recupero crediti dentro di me. A volte forse non vedo gli altri così, soprattutto se sono una persona piuttosto ottimistica, ma questo è certo, del diavolo, e forse ti immaginavi che io iniziavo da lui, da D punto, da S punto, non ci piace tanto nominarlo, il maligno, ed è vero, è vero. La vittima più famosa, quello che in Apocalisse viene definito, ti ricordi? L'accusatore dei nostri fratelli. Il diavolo non passa il tempo in altro modo, sembrerebbe, che ad accusare, a tentare, a cercare di sedurre, di seminare discordia, divisione, di iniettare idee perverse, egoistiche, distruttive nella vita della gente. Il diavolo è anche l'accusatore dei fratelli, dei credenti. Spesso false accuse, inventate, fake. Altre volte il diavolo si basa su torti reali, su cadute vere, su peccati realmente commessi. Il diavolo o la sua schiera fanno leva a volte sui peccati realmente commessi dai credenti per accusare, per annientare i credenti, demoralizzarli, creare situazioni difficili, problematiche anche all'interno della Chiesa. Mi ricordo quello che dice il profeta Zaccaria, c'è una scena, la guida il responsabile spirituale più importante dell'epoca in Israele, il sommo sacerdote rappresentante di Dio nel popolo di Israele. Sommo sacerdote, era in carica Giosuè, stava davanti al Signore e Satana alla sua destra che lo accusava. E il Signore dice a Satana, ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme, Non è forse costui Giosuè, un tizzone strappato dal fuoco, l'angelo del Signore che rappresenta, che è in persona il figlio di Dio, Gesù Cristo, prima della sua venuta sulla terra, della sua incarnazione? L'angelo del Signore dice, insomma, Satana è Dio colui che prenderà provvedimenti. Ci penserà il Signore, a te. Giosuè perché era accusato? Ce lo dice la Bibbia, era vestito di vesti sudice, stava davanti al Signore, al suo angelo. E l'angelo del Signore disse a quelli che gli stavano davanti, diremmo, potremmo dire, alla luce del Nuovo Testamento, Gesù Cristo stava davanti al Signore e dice, levategli di dosso le vesti sudice. E poi il Signore dice a Giosuè, guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Gli si è messo sul capo un turbante pulito, il copricapo. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito, gli misero delle vesti nuove. Cosa fa il maligno? Accusa. Giosuè effettivamente aveva delle vesti sudice, perché gli uomini di Dio sono uomini. Le donne di Dio sono donne. Siamo tutti soggetti a sbagliare, a deludere, a fallire. Ma c'è perdono in Gesù. C'è speranza in Lui. Quando sbagli davanti a Dio, quando fallisci nelle relazioni, non disperare, perché il Signore è perdono. Il Signore ti aiuta a ricominciare, a ricostruire. Dita puntate o mani tese? Vogliamo essere l'uno verso l'altro pieni di misericordia. Perdoniamoci a vicenda. Io biblicamente non trovo altro modo per andare avanti, in famiglia, nella coppia, nel rapporto figli, genitori, genitori, figli. Io non conosco altro metodo divino per andare d'accordo con i colleghi. Io non trovo altra chiave, altra parola chiave per volerci bene e andare avanti anche nella Chiesa. Io non trovo altro modo. Tu conosci un'altra soluzione diversa dal perdono? Perdoniamoci, perdoniamoci. Cancelliamo le colpe. Eliminiamo la cartella esattoriale che abbiamo redatto. Perdoniamo. Non c'è altro modo. A volte abbiamo più fiducia nel nostro miglioramento personale, sto finendo, altrimenti so già che ve ne andreste, quindi devo per forza completare, per non fare un monologo. A volte crediamo di più nel nostro miglioramento personale. Farò meglio, migliorerò, non farò più quell'errore, non dirò più quella cosa, non sbotterò più in quel modo. Buoni i buoni propositi. Ma a volte abbiamo più fiducia nel nostro miglioramento personale che nel perdono, nell'umiltà che la Bibbia ci insegna, chiedere perdonami, ho sbagliato, scusami. A volte crediamo più nel miglioramento degli altri, cambierà, migliorerà, non lo farà più, non lo dirà più, ed è buono incoraggiarci al miglioramento, alla crescita umana, spirituale, a vicenda. Ma la vera soluzione è il perdono. Se io non perdono come Dio mi ha perdonato, non c'è vero cambiamento, non c'è vero miglioramento. Io non vorrei essere la persona che punta il dito, vorrei essere la persona che tende la mano, che aiuta gli altri. Perché essere persone dalla mano tesa piuttosto che dal dito puntato? Perché il Signore questo ha fatto con noi, perché il Signore questo ci ha insegnato. Il Signore non ci ha puntato il dito, il Signore non ha fatto la vittima. Tu devi pagare il debito, tu sei ancora in difetto, tu non hai saldato, spubblicandoci, dicendolo ad altri ad alta voce, facendoci vergognare come avrebbe fatto all'epoca una vittima. Il Signore ha pronunciato una parola di misericordia. Quando noi ci pentiamo, quando noi ci ravvediamo delle nostre colpe, il Signore pronuncia la parola di perdono, della misericordia, così vogliamo fare anche noi. Vi invito ad alzarvi in piedi. Un momento di preghiera e poi cantiamo un altro canto. Signore, grazie, grazie per avermi parlato, grazie per averci parlato. Hai parlato a chi era qui, sicuramente hai parlato anche a chi ha seguito online. Signore, fa che lo Spirito Santo ci aiuta a guardare dentro di noi, nei nostri sentimenti. Signore, fa che questo messaggio sia un motivo per rialzarci, sia un motivo per riacquistare fiducia, ma sia anche un motivo per essere seri con te e per essere benevoli verso gli altri. Te lo chiediamo, Signore, Padre, nel nome di Gesù, nostro Salvatore. Amen.